prima di iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
87.9, questa è Radio Onda Rossa, questa è la sigla che annuncia che stiamo iniziando la rassegna stampa, la lettura dei quotidiani di oggi. Lo facciamo dandovi conto delle notizie principali che trovano spazio sui giornali italiani. Fondamentalmente si parla dell'ennesima strage in mare a largo di Crotone. Quasi tutti i quotidiani aprono con la fotonotizia dei cadaveri purtroppo ritrovati sulla spiaggia di Crotone. Si parla di un'ennesima strage annunciata, avvenuta con un naufragio a 100 metri dalla riva. Anche la dinamica dei fatti induce ulteriori polemiche nel gioco delle parti, in cui, come al solito, i giornali di destra accusano chi invoglierebbe i migranti a partire, i giornali di sinistra accusano il governo di rendere più difficoltosi i soccorsi in mare, tutto sulla pelle di ancora 59 persone morte a pochi metri dalla possibilità di arrivare a riva. Altra notizia del giorno è quella delle primarie del PD. Anche qua i giornali in larga parte sono andati in stampa prima dei risultati definitivi, ma quasi tutti titolano sulla vittoria della Schlein. Andiamo con ordine, iniziamo dal Corriere della Sera, che titola: il barcone si spezza a 100 metri dalla riva, la strage dei migranti, almeno 39 morti e dispersi, tanti bambini. La vicenda arriva da Crotone. C'è il commento del Presidente della Repubblica Mattarella, che chiede un intervento dell'Europa, e poi un racconto, le luci, la paura gettati in mare, poi l'incidente. Questo, insomma, il racconto di uno dei sopravvissuti che avrebbe raccolto il Corriere della Sera. Corriere della Sera che invece in taglio basso dà, come diciamo, spazio alle vicende di interne al Partito Democratico. Sorpresa PD, vince Schlein, 1 milione di votanti, la leader adesso si cambia, faremo vera opposizione. C'è un commento sulla scossa dei gazebo che divide il partito. Ancora qualche notizia che arriva dal fronte: Kiev e gli USA blindano la Crimea, sempre sulla pagina del Corriere della Sera. Direi che per quello riguarda il Corriere è tutto. Sulla falsa riga anche Repubblica, la strage delle donne e dei bambini, con una foto orribile di corpi coperti dai teli bianchi utilizzati dai soccorsi per nascondere i cadaveri. È una foto che arriva da Crotone, dove c'è stata l'ennesima strage. Partiti da Smirne, naufragio nel mare di Crotone, 59 corpi recuperati, anche ora decine i dispersi. E c'è un commento di Elena Stancanelli, che parla di chiamata in correità rispetto alle responsabilità politiche per questa ennesima strage a largo delle coste italiane. Poi titolo centrale del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari: una sorpresa di nome Elli, il voto alle primarie del PD, con tanto di commento di Occhetto, che dice: è entrata finalmente aria nuova, ora fondare utopia e pragmatismo. Diciamo che quando è Occhetto a parlare di aria nuova mi pare già tutto un programma. Ancora sulla prima di Repubblica c'è un saluto, c'è un ricordo del giornalista Curzio Maltese, che è venuto a mancare nella giornata di ieri, che a lungo tempo è stata una firma di Repubblica. E poi un approfondimento a firma Boeri sul super bonus, overdose di edilizia da cui uscire. Questa è l'analisi che Repubblica dedica alla questione del super bonus. La Stampa: la strage degli innocenti, il carico residuale, lo schiaffo ai diritti. Questi sono i commenti che il quotidiano di Torino dedica alla strage di Crotone. Anche qua una foto con i resti della barca di legname arenati sulla spiaggia, ormai in frantumi. E ancora sulla Stampa: Schlein a valanga, il PD volta pagina.
E passiamo, intanto vi saluto, la seconda voce che vi accompagnerà in questa rassegna stampa di questa mattina. Passiamo al Fatto Quotidiano. Anche in questo caso troviamo come notizia principale le primarie del Partito Democratico: vince col 53,8%, abbiamo fatto una rivoluzione, oltre 1 milione al voto PD, elettori contrapparati, e Lischlein batte Monaccini. In taglio alto troviamo la notizia di Crotone: peschereccio spezzato dalle onde, zero soccorsi, migranti, l'ennesima strage, oltre 60 morti, si potevano salvare. Troviamo a fianco a questa notizia la guerra in Ucraina, inchiesta di Mediapart e il nostro reportage, Kaliningrad, l'enclave più europea di Putin, Kherson afferma senza difese. Troviamo come al solito l'editoriale di Marco Travaglio, ma mi faccia il piacere, in fondo troviamo degli articoli come quello sul Val di Tara, dietro Val di Tara anche tanti errori del centro-sinistra, e Lombardia flop, la pedemontana è un'autonomia che non funziona. Proseguendo con il Messaggero troviamo violenza politica, pene più alte, l'intervista Lollobrigida, nessuna aggressione sarà giustificata da qualsiasi parte provenga, sulle nomine decideremo secondo il merito, Via della Seta, ci muoveremo con gli alleati. Troviamo poi una polemica al liceo di Roma, Roma Almamiani, lezione su Cospito, protesta degli agenti. Bufera sull'assemblea di stamani al liceo classico Almamiani di Roma, invitato a parlare la penalista Ludovica Formoso, legale dell'anarchico Alfredo Cospito. Troviamo come editoriale il conflitto ucraino, l'influenza orientale sul baricentro dell'Europa, un articolo di Alessandro Campi. Chiaramente anche qui si dà molto spazio alla strage della disperazione, barchino affonda davanti alla spiaggia di Crotone, morti almeno 59 migranti, tra loro molte donne e bambini. Passando al Domani troviamo molto spazio anche in questo caso al naufragio di Crotone. A Crotone naufraga la strategia di Meloni, un barcone che trasportava quasi 200 persone si è spezzato in due, il bilancio è di almeno 59 morti, tra cui 14 bambine e decine di dispersi. La Premier chiede cooperazione ai paesi di partenza, ma nulla di quello che ha fatto finora ha prodotto risultati. Taglio alto troviamo tra i fatti, sorpresa Schlein e Gazebo, e lei la nuova leader del PD. Poi un'analisi, Curzio Maltese, il giornalismo come forma di battaglia civile, l'articolo di Stefano Feltri, e mi sembra che sia tutto.
Allora diamo uno sguardo anche a cosa dicono i giornali di destra. Come vi dicevo, la notizia di Crotone viene riportata con taglio esattamente opposto a quello che abbiamo letto poco fa sul Domani. Il Domani accusava il governo Meloni, il Giornale invece parla di sciacallaggio a sinistra e dice senza nessun ritegno, maltempo e accoglienza fanno strage di migranti. Questo secondo il Giornale è la causa dell'ennesima strage, 59 persone morte ieri in mare mentre provano a raggiungere la costa italiana nei pressi di Crotone. Poi c'è anche sul Giornale spazio per le primarie del PD. Il PD si chiude in salotto, Schlein a sorpresa, golpe in casa Dem, la candidata Radical Chic rimonta e batte Bonaccini grazie ai 5 Stelle, e un'altra Rifondazione Comunista. Sulla stessa falsa riga anche La Verità, che parla di tragedia dell'ipocrisia rispetto a quanto è successo all'Arco di Crotone, il dolore e gli sciagalli, e ospita addirittura una presa di parola di Borghi: le opposizioni sono d'accordo solo nel dare una mano ai clandestini. Questo è il taglio che La Verità sceglie in barba al minimo di rispetto, almeno per la morte di così tante persone. Ma questo è, tanto che sempre sulla Verità c'è il titolo sulle prime dei PD e messa in relazione con lo scandalo Qatargate. Il titolo è: il PD è il partito dei marocchini. Ovviamente il riferimento è a il sostegno, le tangenti che avrebbero ricevuto europarlamentari in quota PD anche dal Marocco. In realtà è chiaro che la Verità sta giocando anche su un razzismo spicciolo. Libero, di nuovo le accuse di pensieri ai deputati PD eletti con i voti del Marocco, il compagno arrestato in guaio a tutti, le rivelazioni ai servizi segreti del Maghreb si sono mossi per trovare preferenza ai politici rossi, e poi i Dem perdono le primarie, la Schlein batte Bonaccini, ribaltato il voto nei circoli, un'altra strage di migranti in mare e l'opposizione cavalca l'onda. Anche sul Libero, in chiusura, vi segnaliamo che c'è polemica sulla presenza dell'avvocato di Cospito al Mamiani. L'avvocato di Cospito sale in cattedra, invitato a parlare al Mamiani di Roma, e questo insomma dalla cifra del clima politico che si respira anche all'indomani del pronunciamento della Corte di Cassazione ormai venerdì scorso. A questo proposito noi vi segnaliamo in chiusura della lettura delle prime pagine dei quotidiani l'edizione del lunedì del Dubbio, come sapete il giornale delle Camere penali italiane lunedì fa un numero speciale, settimanalmente sceglie un tema da approfondire e tralascia la cronaca spiccia per fare un giornale ridotto di 4-6 pagine che appunto scandagli in profondità un tema. Oggi il tema scelto dal Dubbio è il 41 bis, c'è una copertina grafica abbastanza eloquente, 41 bis, pena o tortura, questo è il punto interrogativo che si pone il Dubbio. Sono oltre 700 le persone recluse al carcere duro, era nato per i boss, ora ci sono anche i detenuti in attesa di giudizio. E all'interno del Dubbio del lunedì c'è un articolo che ricostruisce chi è che oggi è recluso al 41 bis, oltre 700 detenuti al 41 bis, non sono vertici, non sono tutti boss e vertici delle organizzazioni criminali, il carcere duro c'è ancora, non c'è la mafia che brindava a Lucciardone. Questo insomma un lungo speciale del Foglio, ospita anche un racconto di Musumeci che è stato detenuto al 41 bis e che ha scritto un libro su questo tema e che spiega sul Dubbio come si vive nell'inferno del 41 bis. Insomma, ci andremo magari a leggere qualche stralcio durante la rassegna stampa di oggi, ma intanto vi segnaliamo, per chi segue questa vicenda, l'edizione del lunedì del Foglio, del Dubbio, scusatemi. E quindi adesso ci sentiamo ancora un pochino di musica e poi iniziamo con la lettura dei quotidiani.
torniamo alle 8:35, parliamo appunto di quello che è accaduto a, a Crotone. Siamo sulla siamo sul Domani, di fatto sempre la prima pagina in cui appunto si dà appunto spazio alla notizia: Crotone naufraga la strategia di Meloni. Non basta neanche l'ennesimo naufragio a cambiare la linea di Giorgia Meloni sull'immigrazione. Un barcone partito da Izmir in Turchia, che trasportava circa 200 persone, ieri mattina si è spezzato in due al largo delle coste crotonesi, in prossimità di Steccato di Cutro. A dare per primo l'allarme un pescatore di passaggio nella zona, che ha notato l'imbarcazione distrutta e alcuni corpi che galleggiavano in acqua. Alla fine le persone salvate dai soccorritori con il mare mosso, che ha complicato e non poco le operazioni, sono state soltanto 80. Le ipotesi degli inquirenti sono che il peschereccio si sia spezzato mentre i migranti stavano già scendendo a riva o si sia arenato in una secca in prossimità della costa, per poi capovolgersi. Nel frattempo appunto i soccorritori hanno recuperato 59 corpi, tra cui 14 bambini. Numerosi messaggi di cordoglio, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato il proprio pensiero a una nota: è un'ennesima tragedia nel Mediterraneo che non può lasciare nessuno indifferente nell'esprimere il cordoglio per le vittime e la vicinanza ai naufraghi e ringraziamento ai soccorritori. Su una linea simile la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, che in un tweet ha detto di essere profondamente addolorata. La soluzione di Meloni per evitare in futuro altre tragedie era chiusa invece in una nota di Palazzo Chigi diffusa in tarda mattinata. Il governo è impegnato a impedire le partenze, con esse il consumarsi di queste tragedie, e continuerà a farlo. La chiusa è rivolta a tutti quelli che mettono in discussione il suo approccio. Si commenta da sera azione di chi oggi specula su questi morti dopo aver esaltato l'illusione di un'immigrazione senza regole. Le critiche arrivano dalle ONG e dalla Chiesa. Prego per ognuno di loro, per i dispersi, per gli altri migranti sopravvissuti, ha detto Papa Francesco. Ci sono anche le dichiarazioni del Presidente della CEI Matteo Maria Zuppi: questa ennesima tragedia nella sua drammaticità ricorda che la questione dei migranti e dei rifugiati va affrontata con responsabilità e umanità. E quindi l'articolo continua: parlando una cosa è certa, il lavoro che Meloni ostenta a parole e nei fatti ha contribuito ben poco a evitare morti, e gli sbarchi che la destra tanto vorrebbe limitare da inizio anno sono state sbarcate in Italia oltre 14.000 persone. Passando a alla Repubblica, troviamo invece diversi articoli sulla sul tema appunto di Crotone. Ci sta un articolo a pagina 5: le vittime, la bimba KRL 4F9, gli altri naufraghi morti senza nome. Quindi appunto si titola insomma per sottolineare come l'identità di queste persone sia insomma anche l'effetto un po' di scrivere il nome di una delle vittime attraverso diciamo un codice. Ci sono vengono riportati alcuni numeri, ugualmente anche La Stampa diciamo appunto utilizzare le infografiche per riportare un po' la questione. Parla di numeri appunto: 28.823 migranti nell'Egeo, il numero delle persone che secondo l'agenzia europea Frontex sarebbero partite nel 2022 dalla Turchia verso l'Europa, appunto oltre 28.000 migranti solo dalla Turchia, 18.000 gli sbarcati in Calabria, 2 su 3 dei migranti partiti dalla Turchia l'anno scorso sono arrivati sulle coste ioniche dell'Italia, dalla Calabria al Salento. 26.000 sono le vittime in dieci anni, il numero dei morti in mare negli ultimi 10 anni. È pure chiaro che il numero delle vittime è sicuramente anche difficile da stimare, ma è probabilmente al ribasso. Anche in questo caso appunto sono stati recuperati 59 corpi, 80 sono le persone invece portate in salvo, ma insomma se i numeri sono quelli di 200 persone partite appunto dalla Turchia, probabilmente insomma manca qualcosa da questi numeri. I migranti sbarcati nel 2023, dal 1 gennaio al 23 febbraio, sono appunto 13.000 appunto dal 1 gennaio al 23 febbraio. Ci sta un confronto tra il 2023, il 2022 e il 2021. In questo 2023 il numero sarebbe di 13.067, che è un numero che quasi insomma triplica quello degli anni precedenti, che sono poco più di 5.000 nel 2022 e 4.100 nel 2021. Poi insomma anche una grafica con la provenienza di chi è sbarcato. Mi sembra che su questo aspetto sia tutto. Guardo al volo anche sulla Stampa, che titola a pagina 2: un cimitero sulla spiaggia, naufragio a 200 metri dalle coste calabresi, 74 migranti morti, tra loro 14 minori. Gli scafisti ci gettavano in mare, c'erano cadaveri ovunque, salve 81 persone, 20 dispersi, per appunto per la Stampa, che mancano all'appello, quindi c'è ancora poca chiarezza, almeno a leggere un po' tutti i giornali, sui numeri.
Noi saltiamo, come in parte avevamo annunciato, tutti gli articoli di commento alle primarie del PD, un po' perché sono anche commenti usciti quando ancora i dati non erano così stabili, quindi si parla molto di fuffa, ma è un po' perché ci interessa il giusto. Vi segnaliamo, come già si poteva dedurre appunto dai titoli principali dei quotidiani, che mentre a sinistra soprattutto il Fatto Quotidiano e Domani festeggiano un spostamento verso sinistra dell'asse del Partito Democratico, a destra si allude al fatto che si starebbe tornando a Rifondazione Comunista, e insomma una polemica abbastanza sterile che da microfoni di questa radio non ci sentiamo in dovere di approfondire, mentre ci sembra necessario oggi ancora di più approfondire quanto vi dicevamo nella lettura della prima pagina rispetto alla presenza di Ludovica Formoso, avvocato di Alfredo Cospito, al liceo Mamiani, presenza in un'assemblea di istituto dove parlare del tema del 41 bis e del carcere duro a partire dalla lotta di Alfredo, ma non solo per la lotta di Alfredo, è una vicenda su cui si è alzata una polemica abbastanza forte. Oggi è una polemica che rilanciano sia Libero sia Il Messaggero, una polemica in parte anticipata dall'indiscrezione Repubblica di ieri, che raccontava di questa assemblea. I toni sono assolutamente esacerbati, come al solito grande spazio a personaggi in cerca d'autore come Gasparri e come i vari esponenti dei sindacati di polizia, che sono forse tra il peggio che questo paese esprime. Ad ogni modo, Il Messaggero a pagina 8 ci dice che Cospito è legale in classe, la protesta degli agenti a lezioni di anarchia a Roma, polemiche sulla decisione degli studenti e Mamiani, oggi assemblea, la preside, previsto il contraddittorio, l'ira di Pediziotti, si insegna la legalità. Devo dire che anche la risposta della preside la trovo surreale, non so se metteranno un secondino un agente della penitenziaria del 41 bis o qualcuno dei GOM a confrontarsi con l'avvocato di Cospito per garantire il contraddittorio in questa assurda modalità che abbiamo più volte visto ripetersi in realtà per quello che riguarda i dibattiti nelle scuole. Comunque l'articolo del Messaggero dice: bufera sull'assemblea di stamani al liceo Mamiani di Roma, alla quale è stata invitata a parlare la penalista Ludovica Formoso, legale dell'anarchico Alfredo Cospito. Da 4 mesi, scusate lo starnuto, legale dell'anarchico Alfredo Cospito da 4 mesi in sciopero della fame contro il regime 41 bis. L'incontro arriva da appena 3 giorni dalla decisione della Corte di Cassazione di rigettare il ricorso contro l'applicazione del carcere duro presentato dalla difesa, e proprio nel momento in cui il fronte della accerchiata ha lanciato un nuovo appello per una stagione di minacce e violenze. Questo, insomma, vi ho letto questo incipit giusto per darvi l'idea di qual è anche il linguaggio che viene usato, il fronte dell'accerchiata che lancia appelli alle violenze, insomma c'è un tentativo neanche velato di criminalizzare fortemente la solidarietà Alfredo, c'è un tentativo di restringere gli spazi di dibattito e di agibilità che ormai vediamo ininterrottamente da settimane, anche quando una semplice assemblea, un semplice dibattito dentro una scuola diventa diventa occasione per polemica. Tra l'altro il Messaggero rimette in fila questa assemblea con i precedenti di iniziative di solidarietà al liceo Tasso e in altre scuole striscionate nelle scuole negli scorsi mesi. Credo sinceramente che ci sia una preoccupazione legata al fatto che la solidarietà Alfredo è passata anche in maniera preponderante per la solidarietà dei giovanissimi, degli studenti e delle studentesse dei licei romani, che hanno dato un loro contributo significativo in questi tre mesi di lotta. E quindi il quotidiano di Caltagirone, riportando tutta una serie di veline della polizia, li attacca frontalmente parlando di incentivo alla violenza per un'assemblea in cui un avvocato dovrebbe spiegare a degli studenti come funziona il 41 bis e a che cosa è portata la lotta di Alfredo.
Chioma de caquetà aiga o tota tete kuzurete yuku shinjirare nai saigo no kotoba ni こうしているのはやっとの私。それでも笑って話せというの？とてもそれはできないわ。愛はあまりにも私を傷つけた。とても天使になれないわ。 泣いて泣き疲れて眠るまで。
Torniamo in diretta per segnalarvi che sempre sul Messaggero c'è una lunga intervista al ministro dell'agricoltura Lollobrigida, che oltre ad essere il ministro dell'agricoltura è uno dei personaggi di spicco, uno dei leader carismatici del principale partito italiano, i Fratelli d'Italia. Infatti oggi parla di tutto tranne che di agricoltura sul quotidiano di Caltagirone. Lo fa soprattutto ipotizzando l'aumento delle pene per violenza politica, questa è la dicitura, tra l'altro Lollobrigida con la solita ipocrisia che caratterizza una certa parte politica dice non dobbiamo rievitare gli errori degli anni 70, è la coda delle polemiche seguite all'aggressione fascista al liceo di Firenze della settimana scorsa, è un tentativo del governo di mettere un punto all'imbarazzante situazione in cui si sono trovati, in cui esponenti del loro partito sono andati a aggredire studenti e studentesse di un collettivo fuori da una scuola all'ingresso della scuola. Noi ricordiamo che tra l'altro a questo proposito Ci sarà una manifestazione nazionale a Firenze sabato prossimo, nel corso della settimana vi racconteremo della mobilitazione che sta venendo costruita in quel di Firenze. Comunque Lollobrigida usa la stessa risposta che questo governo sta usando dal primo giorno in cui si è insediato per ogni problema che gli, è posto, che gli viene posto: più carcere, pene più alte, più gente in galera, possibilmente senza alcun tipo di possibilità di dibattito, nascondendo appunto invece le responsabilità politiche, riducendo tutto a un fatto meramente penale. Questo Lollobrigida sul Messaggero, e direi che possiamo passare ad altri argomenti.
E andando avanti, siamo sul Corriere della Sera, pagina 13, che si fa un po' un quadro economico, un aggiornamento insomma della situazione. Si parte parlando di balneari e super bonus, corsa contro il tempo, spiagge, il nodo dei ricorsi. Appunto, il tempo stringe, ci vorrà un summit di maggioranza in piena regola per sciogliere il nodo insidioso e annoso della concessione delle spiagge. L'incontro tra i leader del centrodestra ancora non c'è, una data c'è chi non esclude possa avvenire già tra domani e mercoledì. Poi la premier Giorgia Meloni partirà alla volta di India ed Emirati Arabi Uniti fino al termine della settimana. È una corsa contro il tempo, certamente, per l'intervento del presidente Sergio Mattarella sul decreto mille proroghe, in cui era contenuto l'allungamento delle concessioni pubbliche esistenti per gli stabilimenti balneari, ma anche perché ormai viene data per imminente la sentenza della Corte di Giustizia Europea sul denso ricorso promosso dal TAR di Lecce. A quel punto, con ogni probabilità, qualsiasi sindaco che mettesse a gara le spiagge del proprio comune avrebbe eccellenti possibilità di vincere i ricorsi. A quel punto i gestori degli stabilimenti rischierebbero di trovarsi senza rete. Per questo, nonostante l'orientamento prevalente nella maggioranza sia tutt'altro che favorevole alle gare, e quindi la proroga al 2024 contenuta nel recente decreto lo dimostra, il rischio di ritrovarsi senza copertura di alcun genere di fronte a procedure di infrazione milionaria, ha bisogno come minimo di essere affrontato con una regia. Per cui il tema, appunto, che il governo vorrebbe ridare sostanzialmente la gestione delle spiagge a chi già ha in concessione appunto le spiagge, mentre appunto vi sono dei contenziosi segnalati dal Presidente della Repubblica e che riguardano anche le regolamentazioni europee. Per quanto riguarda l'altra questione, è quella del super bonus, ne abbiamo parlato anche nelle scorse settimane, con l'idea appunto del governo di intervenire sul super bonus. Cioè, era anche un dibattito un po' particolare con i giornali un po' più progressisti, che insomma in qualche modo difendevano il super bonus, preoccupandosi un po' poco delle conseguenze chiaramente redistributive verso l'alto di questa manovra. Mi sembra di leggere dagli articoli di oggi che tendenzialmente l'idea sarebbe quella di un super bonus non più al 110% ma al 90%. L'altra questione, sempre appunto di natura economica, è quella sulle bollette del gas. In arrivo i tagli alle tariffe, le stime meno 17%, risparmi in arrivo sul fronte bollette. Giovedì 2 marzo l'ARERA diffonderà infatti le nuove tariffe del gas nel mercato tutelato. ARERA appunto è l'ente che si occupa della regolamentazione del mercato energetico. Le previsioni sono di un taglio di circa il 17%, secondo le stime del presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli. Si attendono cali anche per la luce, pari a circa il 25% a partire dal primo aprile. Stima il Codacons che queste sforbiciate porteranno risparmi di circa 600 euro annui per le famiglie. La bolletta del gas si attesterebbe, insomma, qua si parla di numeri anche molto precisi e di poca utilità. Gli stoccaggi sono pieni, è un inverno mite e ciò chiaramente ha aiutato il prezzo del gas, che ora si attesta intorno ai 50 euro al megawattora. Ricordiamo che insomma in questo momento ha toccato i minimi dal 2021, ma insomma aveva raggiunto quote anche insomma intorno al doppio del prezzo odierno. Mi sembra che sulle questioni insomma economiche sia tutto dal Corriere della Sera. torniamo sugli 87,9, sono le 8:57, passiamo agli esteri, chiaramente spazio sempre sui giornali di oggi alla guerra in Ucraina. Tra i vari contributi vi è quell'intervista all'economista Emiliano Brancaccio sul Fatto Quotidiano, a pagina 12, riportando appunto un appello firmato da decine di economisti. La guerra a Kiev nasce in questa fase di deglobalizzazione aggressiva, serve cooperazione est-ovest. Il titolo dell'appello è Economic Conditions for the Peace, cioè l'idea che sostanzialmente occorrano delle condizioni economiche appunto per la pace, dobbiamo creare pure le condizioni economiche. Il pamphlet con cui Keynes nel 1919 tentò di evitare all'Europa l'errore di impoverire e umiliare la Germania dopo la Grande Guerra, appunto era intitolato The Economic Consequence of the Peace, quindi appunto questo titolo riprenderebbe anche il famoso scritto di Keynes dopo la Prima Guerra Mondiale. Alla, appunto, alla prima domanda Brancaccio spiega: l'epoca della globalizzazione liberista ci ha lasciato un'eredità scomoda, un grande debito estero a carico degli Stati Uniti e di vari paesi occidentali, a fronte di un notevole credito verso l'estero a favore della Cina, dell'Oriente e in parte della Russia. In questo grande squilibrio la Cina e altri paesi orientali avrebbero la possibilità di esportare i loro ingenti capitali a ovest, non più solo per erogare prestiti, ma anche per effettuare acquisizioni di aziende occidentali, una centralizzazione del capitale in mani orientali. Questa tendenza però a ovest non è affatto gradita. Per contrastarla, a diverso tempo gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno abbandonato la vecchia dottrina liberista e hanno svoltato verso il friendshoring, un protezionismo commerciale e finanziario aggressivo che mira soprattutto a bloccare l'ingresso di capitali cinesi e orientali. È una politica che chiaramente è precedente alla guerra in Ucraina. Purtroppo il tentativo occidentale di rimediare agli squilibri della globalizzazione, una svolta protezionista scoordinata, ha attivato una catena funesta di reazioni e controreazioni ostili. Bisogna partire da qui per cogliere i dissidi economici contemporanei. La prima la globalizzazione capitalistica deregolata crea enormi squilibri, poi la deglobalizzazione unilaterale pretende di risolverli alzando muri. A quel punto si fa forte la tentazione di aprire varchi all'esportazione di capitale attraverso le truppe e i cannoni. Sebbene la storia non si ripeta, ma uguale a sé, purtroppo non si tratta di un inedito assoluto. Poi insomma cita anche le politiche monetarie, parla di Bretton Woods del 1949, in cui appunto Keynes avanzò una proposta di un piano per la regolazione politica degli squilibri economici internazionali, cosa che appunto oggi a cui siamo abbastanza distanti. Appunto su questo appello gli studiosi firmatari sono maestri di realismo, non pensano certo di fermare le armi con un appello, lo scopo dell'iniziativa è un altro. Noi denunciamo che il dibattito prevalente sta trascurando le enormi contraddizioni economiche alla base del conflitto in corso. Effettivamente sono diverse, appunto anche la crisi energetica che ci ha appena attraversati e segnala questo tipo di aspetto. Alla domanda: la strategia occidentale si basa tutta sull'invio di nuove armi all'Ucraina perché è una linea sbagliata, è sbagliato soprattutto se non viene accompagnata da un'iniziativa diplomatica. Noi pensiamo alla disponibilità occidentale ad aprire un tavolo di trattative per rivedere il protezionismo unilaterale del friendshoring. Questo è un nodo da sciogliere se si vogliono davvero allentare le tensioni, soprattutto con la Cina, che è un attore chiave di questa tremenda partita globale. Per cui, per ricapitolare sostanzialmente, Brancaccio ritiene che la guerra che oggi si sta osservando in Ucraina sia in qualche modo la conseguenza di sostanzialmente delle politiche economiche globali che ci sono state negli ultimi decenni, insomma un processo che ha portato a far sì che sostanzialmente l'Oriente, la Cina in particolare, esportasse tantissimi beni a basso prezzo nei paesi occidentali, e che questa cosa sostanzialmente abbia portato nell'ultimo almeno decennio a una reazione occidentale nel cercare di controllare un po' questo eccesso, diciamo, della bilancia dei pagamenti cinesi, e quindi anche un eccesso delle importazioni da parte dei paesi occidentali, e che questo tema chiaramente è molto rilevante, sostanzialmente sia stato elemento di insomma di, che sia un elemento di stabilità internazionale, che possa comportare anche delle conseguenze più estensive rispetto alla sola guerra in Ucraina.
Noi continuiamo con le notizie degli esteri, proveniamo a darvi conto di quanto sta succedendo in Palestina. Non è facilissimo farlo leggendo i giornali, perché, come potete immaginare, come siamo purtroppo tristemente abituati, sono molto schiacciati sulla visione israeliana nella cronaca degli ultimi giorni, e anche perché lunedì non esce neanche il manifesto, che se non altro a volte ospita dei contributi meno squilibrati da questo punto di vista. Siamo costretti ad andarci a leggere la cronaca della Stampa, che dice: sangue in Cisgiordania, uccisi due israeliani, Netanyahu, pena di morte per i terroristi. Vedete già un titolo che omette le violenze, le rappresaglie invece andate in onda purtroppo ieri sera in quel di Nablus, con ancora un palestinese morto. Omette il contesto in cui l'azione di ieri dell'uccisione di due israeliani avviene. C'è un 2023 in cui a febbraio contiamo già più di 60 morti tra i palestinesi, spesso in rappresaglie a freddo, giustiziati in mezzo a una strada, e assume il lessico guerrafondaio di Netanyahu, che parla di pene di morte per i terroristi in un'iperbole sempre più drammatica, nel tentativo appunto di piegare i palestinesi attraverso la tortura e le uccisioni. Bisogna arrivare alla pancia dell'articolo per scoprire che l'attentato che c'è stato ieri a due fratelli israeliani nei pressi di Nablus era stato in realtà anticipato da 61 vittime palestinesi dall'inizio dell'anno, che ieri sera si è scatenata poi la violenza dei coloni. Stanno girando tra l'altro in queste ore online una serie di video veramente inquietanti, con assalti alle macchine, alle abitazioni dei palestinesi, e sono assalti che hanno portato alla morte di almeno un'altra persona. Questo è il quadro che arriva dalla Stampa, che tra l'altro dà anche conto invece degli incontri diplomatici che erano in corso nella giornata di ieri tra lo Shin Bet, cioè il servizio segreto israeliano, e le autorità dell'AMP, dell'autorità nazionale palestinese, che si erano incontrate in Giordania per discutere di come fermare questa escalation. Non se ne parla, ma comunque ancora in Israele continuano invece le tensioni interne, le tensioni politiche interne rispetto all'opposizione al nuovo governo di Netanyahu. Torniamo in diretta agli 87.9 di Radio Onda Rossa, continuiamo a leggere i quotidiani di oggi, lo facciamo segnalandovi dal Domani un ricordo di Paolo, a firma di Paolo Morando, di Giancarlo Calidori, forse un nome che dirà poco agli ascoltatori della radio, ma è stato uno dei parenti delle vittime della strage di Bologna. Paolo Morando, tra l'altro, autore di un libro sulla strage uscito in queste settimane. È una vicenda che sta a cuore ricordarci dai microfoni di questa radio, perché Giancarlo Calidori, che è scomparso a 69 anni, era il marito di Anna Secci, sorella di Mauro Di Vittorio. Era amico di Sergio Secci, uno dei morti della strage di Bologna, e è stato marito di Anna Di Vittorio, sorella di Mauro. Mauro Di Vittorio era il giovane di Torpignattara intorno a cui la destra ha costruito negli ultimi anni la narrazione di una presenza di sinistra, di una pista palestinese per quello che riguarda la strage di Bologna, una pista più volte smentita dalle sentenze giudiziarie, su cui però si è ricamato molto anche in tempi recenti. Paolo Morando oggi sul Domani ne fa un profilo, ricostruendone almeno in parte la storia. È una vicenda su cui torneremo ancora dai microfoni di questa radio a partire da questa domenica con un relazionale, perché vorremmo provare a fare chiarezza sulle tante bugie circolate a proposito dello stragismo. Paolo Morando oggi ne racconta alcuni tratti, vi invitiamo a leggere l'articolo per poi riparlarne insieme dai microfoni di questa radio. Money, how we live every day, all work, no play, it's an everyday thing, hey.
Now it's all like this, and then like that. Now it's all like this, and then like that. She got your head turning cause her back's is fat. Shake it up like this, and then like that.
The facts act energy like nuclear reactors.
She got your head, she look like a snack. I was so like this, and then like that. She got your head, cause the facts is fat. Shake it up like this, and then like that. She got your head, she look like a snack. I was so like this, and then like that. She got your head, cause the facts is fat. Shake it up like this, and then like that. We'll be right back.
quando sono le 9:15 minuti primi chiudiamo insomma la rassegna stampa con la cronaca di Roma, che è molto povera oggi, insomma, segnaliamo diciamo un articolo sul Corriere della Sera a pagina 4, mio padre 82 anni da 4 giorni su una barella del pronto soccorso, la denuncia Umberto I, lo disse ai parenti nelle strutture più affollate, insomma un articolo che tratta diciamo la questione della, della carenza per quanto riguarda appunto le strutture sanitarie, insomma la citiamo e basta, ma appunto le notizie oggi sono molto 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 scarne. Citiamo anche il ritorno di Marco Pasqua sul Messaggero, sempre sulla cronaca di Roma, rave al Ponte della Musica, lo sfregio degli studenti, insomma questa ossessione di Marco Pasqua nell'andare insomma nei party nelle serate dei giovani romani, tendenzialmente minorenni, appunto in questo caso al Ponte della Musica, una serata di socialità a cui hanno partecipato, almeno secondo l'articolo, ragazzi, studenti del Mamiani e del Virgilio, insomma una vera e propria ossessione quella di chi scrive appunto sul Messaggero, anche insomma con toni anche abbastanza sensazionalisti, appunto si parla di rave, bottiglie lattine ovunque, l'ira dei residenti, una zona dimenticata, addirittura consumati alcolici e droghe, cita come al solito Marco Pasqua, appunto che non riesce ad andare oltre a questo tema, insomma anche a riuscire a insomma fare un'analisi sostanzialmente della vita dei giovani, di quello che fanno, e continua sostanzialmente a titolare in questo modo sulle pagine del Messaggero. Altre notizie non se ne trovano, c'è un po' di appunto di cronaca nera, addirittura su Repubblica, prima delle file non chilometriche ai seggi della Schlein, appunto nelle sedi del Partito Democratico Romano, tanto spazio a un selfie fatto al funerale di Maurizio Costanzo, addirittura a pagina 2 appunto della cronaca di Roma. Per cui insomma è una giornata piuttosto scarna per la cronaca locale.
E allora chiudiamo questo appuntamento con la rassegna stampa di Radio Onda Rossa, quando sono quasi le 9:20 di mattina. Vi lasciamo in compagnia di un po' di musica con attesa della trasmissione degli approfondimenti della redazione nel corso della mattinata.
Arrivederci, buona giornata a tutti e tutte.